la medicina psicosomatica. Dottor Maurizio Cusani, medico oculista, referente oftalmologo per l'Istituto Rizza Psicosomatica. L'articolo che segue è un estratto, a cura della dottoressa Cristina Mistò, di una descrizione informativa composta dal dottor Maurizio Cusani, medico collaboratore e scientifico della nota rivista specialistica Rizza Psicosomatica. Articolo riveduto e corretto da Maria Cristina Mistò. In questo articolo discuteremo di malattie psicosomatiche e in particolare di malattie oculari psicosomatiche e relative motivazioni inconsce alla base della formazione delle medesime e dei più comuni vizi rifrattivi. La medicina psicosomatica studia le reciproche interferenze fra vita emotiva e fisiopatologia umana. È una corrente di pensiero che possiede quattro obiettivi fondamentali. Primo, riumanizzare il rapporto medico-paziente. Secondo, recuperare lo stile di un'arte sanitaria centrata più sul malato che sulla malattia. Terzo, restituire la giusta dignità al paziente e al medico. Quarto, integrare fra le radici delle malattie le variabili offerte dalle diverse personalità, dai diversi stili di vita, dalle diverse capacità relazionali. La medicina psicosomatica è un modo di esercitare la medicina in qualunque sua branca e quindi non è una specializzazione. E ne consegue che non esistono specialisti in medicina psicosomatica. Le malattie somatopsichiche sono malattie della psiche dovute a motivazioni somatiche. Per esempio, la diagnosi di un tumore maligno precipita nell'ansia il soggetto a cui tale tumore è stato diagnosticato, oppure in campo oftalmologico una diagnosi di retinite pigmentosa con relativa tappa finale della cecità o comunque di un forte ridimensionamento della capacità di mobilità può creare o slatentizzare fenomeni depressivi. Spesso nella clinica pratica ci si dovrà confrontare con una persona con tutta la sua complessità e non con una malattia, e quindi secondo un approccio olistico, globale, bisognerà esercitare l'intuizione e l'acume che soli potranno comprendere validamente quanto nella componente somatica o psichica o psicosomatica o somatopsichica conti in quel momento, in quel certo individuo malato. La malattia psicosomatica è dunque un linguaggio, un messaggio, un'invocazione del nostro io profondo, che possiamo chiamare anche inconscio e io bambino. Può essere anche un'opportunità recataci dal destino al fine di imparare qualcosa d'altro, di più saggio, di più elevato dalla nostra vita, perché si possa crescere e come tale deve essere colta. Il linguaggio della malattia deve essere letto su tre livelli differenti, quello universale, quello ambientale e quello individuale. In noi vivono diversi ego, generati dall'inconscio collettivo, dai desideri insoddisfatti e frutto dell'ambiente e dell'educazione. Una risposta alle richieste giudicata inadatta dal nostro io logico razionale scateneranno da parte di questi altri ego il bisogno di comunicare tramite un linguaggio simbologico, qual è il sogno o la malattia psicosomatica, il loro disagio. Come dicono i saggi Zen, la malattia nasce sempre dalla nostra mente. Un antico medico sufi come Hazrat Ali diceva: «La malattia viene da te stesso e non te ne accorgi. La medicina è in te e non la usi. Dietro gli occhi c'è la mente e dietro la mente c'è la psiche, e per curare gli occhi devi necessariamente curare la psiche. Esistono lingue dove la codifica di certi colori non esiste. In giapponese, per esempio, fino agli anni 50 non esisteva il colore rosa. Solo dopo che i rapporti commerciali con gli Stati Uniti si intensificarono, fu coniato un neologismo per codesto colore, pinco, dal termine inglese pink. Il rosso invece esiste in tutte le lingue del mondo, attuali ed antiche, e sempre esisterà. Il rosso è infatti legato ad un codice simbologico, il sangue, universalmente comprensibile. E siccome è noto da sempre che il sangue dà la vita, una ferita cruenta con dissanguamento porta alla morte, ecco che il rosso simboleggia non solo il sangue, ma anche la vita circolante e quindi anche la vita emotiva. L'eros. Quindi il rosso è il colore del sangue, della vita e dell'eros, dalla notte dei tempi, e ovunque, indipendentemente dalle razze, dalle religioni e dalle culture. La malattia psicosomatica a livello inconscio, quindi inconsapevole, costituisce un evento da cui l'istinto cerca di trarre un guadagno, derivante sovente dal tentativo di sfuggire ad una situazione conflittuale familiare, sociale o con se stessi, o per evitare un compito sgradito come un trasloco, una nuova attività, un impegno gravoso, il sollevamento dai doveri scolastici, lavorativi, una gara sportiva, eccetera. Le malattie oculari difatti impediscono una corretta visione del mondo esterno. Talvolta non è sufficiente distogliere lo sguardo, voltare la testa o metterla sotto la sabbia, immergersi nei sogni, chiudere gli occhi e dimenticare. Quando questi banali meccanismi non bastano, troviamo dentro di noi un modo più felice, più rapido, più efficace per rimuovere ciò che di brutto vediamo, la malattia oculare. Se non voglio vedere con i miei sensi, con le mie emozioni e con i miei sentimenti, anche se solo inconsciamente posso spostare la mia messa a fuoco o scotomizzare in parte o del tutto la realtà che non posso sopportare. Per Reich, i muscoli oculari sono influenzati dagli stati emotivi. Il funzionamento oculare dipende però non solo dallo stato emotivo, ma anche da come riusciamo a reagire all'ambiente più o meno ostile. Il disturbo visivo è un messaggio che l'organismo ci manda tramite l'apparato oculare, un sintomo che comunica una disarmonia fra pensiero, azione, tra la nostra vita reale e le nostre emozioni. La rigidità e l'inflessibilità dei muscoli oculari favoriscono ad esempio le alterazioni rifrattive. Studi francesi e americani provano che i bambini autistici e quelli che hanno subito abusi sono statisticamente più astigmatici degli altri bambini. I movimenti oculari bloccati impediscono collegamenti neuronali. L'odio represso trova un canale di espressione tramite il difetto ottico. Meglio sparire, nascondersi e, se non è possibile, meglio nascondere il mondo al nostro sguardo, impedendoci di vederlo. Gli occhi esplorano i mondi, ma se i mondi ti sconvolgono, gli occhi ne subiscono le conseguenze. L'occhio è dunque un ambiente dove posso indagare i miei problemi interiori. Il paziente affetto da malattia oculare, sconcertato dalla rivelazione e insospettito, potrà essere grato, ma potrà essere anche spaventato e imbarazzato. La verità, come insegnano i sufi, non va mai consegnata, perché in tal modo non solo non è liberatoria, ma anzi può essere nefasta. Il metodo indiretto, sia in psicosomatia che in generale, autentico metodo maieutico di socratica memoria, resta il migliore. Le malattie dell'occhio sono investite da una problematica più alta, più sublime, e cioè la negazione della possibilità di una visione più pura e più profonda che i nostri occhi normali ci negano. La malattia oculare ha a che fare con una visione altra, diversa da quella che le nostre esperienze ci impone, che noi censuriamo dentro di noi. Quando restiamo legati agli schemi abituali del nostro vedere, il nostro inconscio ci suggerisce che esiste altro da indagare. La malattia oculare, quindi, sotto questo aspetto, ha a che fare con la spiritualità con cui non vogliamo confrontarci. Spiritualità non intesa in senso strettamente religioso, ma come ricerca dentro di sé di qualcosa di più vero e autentico, al di fuori delle influenze ambientali che impongono a noi, fin da bambini, di guardare il mondo in quel modo e solo in quel modo. Commento. L'interesse dell'autore è centrato sull'influenza della psiche rispetto a numerose manifestazioni patologiche con manifestazioni anche fisiche. A mio parere, gli aspetti più rilevanti che immediatamente discendono da questo approccio clinico-diagnostico sono la visione solistica, contrapposta a quella meramente specialistica di necessità parcellizzata, la considerazione primaria del paziente e non della malattia. Chiaramente non si deve fraintendere il discorso nel senso che attraverso questa metodologia medica si possono automaticamente curare le degenerazioni retiniche e redofamiliari, la cui origine sappiamo essere la mutazione di uno o più geni. Tuttavia essa può essere d'aiuto a spiegare e a ridefinire malessere e insicurezza nei riguardi del proprio futuro. Il direttore responsabile.